Marius chiede: Buon anno, cari fratelli.
Buon anno.
Pensavo che sarebbe molto utile e bello poter dare un consiglio a tutti su come pianificare il 2024 con la volontà di Dio. Come faccio a sapere quale sia la volontà precisa di Dio che richiede da me? Sappiamo bene che Dio vuole che evangelizziamo e portiamo frutti.
Sì, cioè praticamente, calma, lui vuole, è utile e bello, dare un consiglio a tutti su come pianificare il 24,
Eh
ma
sì.
cos'è che vuol dire lui qua? Che dobbiamo aiutare ogni fratello a organizzare l'agenda?
Non organizzare ogni giorno, però avere una idea quali sono i miei propositi per questo anno che viene.
Ok, allora ti do subito qualche punto e facciamo in breve, no?
Aspetta, finisco la
No,
lettera.
no, aspetta che qui lui parla troppi, molti punti. Allora, digli Marco 16, 15.
Ok. Cioè andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura.
Grazie. Matteo 28, 19.
Andate e fate discepoli in tutto il mondo, battezzandoli nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo.
Ecco, poi nell'agenda aggiungere Atti 5, 42.
E ogni giorno nel tempio e nelle case predicavano e insegnavano il Vangelo.
Ecco, questo per iniziare. Ecco, come inizio ci siamo.
Sì.
Questo per l'anno 24. Per il 25,
No, aspetta, rimaniamo al 24.
ma gli do anche il 25 io.
Ah sì, tu
Allora,
vai avanti.
sei pronta?
Ok.
Marco 16, 15. Sì.
Ah sì?
Matteo 28, 19.
Stai
Sì.
ripetendo lo stesso.
Atti, ma senti, il
5:42.
Vangelo è eterno, scusa. Atti 5, 42. Glielo stai dicendo?
Sì, ho
Vuoi anche
capito. No, no, no.
ti do 26?
No, no, va bene così. No, adesso posso chiederti qualcosa. Lui ha detto: Sappiamo che Dio vuole che evangelizziamo e portiamo frutti. Il problema è che si.
Come sappiamo bene? Ma il punto non è saperlo bene. Il punto è lo stiamo facendo bene.
Lui dice: Il problema è che si vive anche insieme alle circostanze e dei talenti e bisogna capire se dedicare tutto interamente solo alla Bibbia o se ci si può focalizzare anche su progetti personali. Capito?
Mi può interpretare che progetti personali così intende lui?
Ma magari uno vuole andare a fare un.
Andare in
No,
vacanza,
magari uno vuole
stendersi.
studiare qualcosa, prendersi un diploma, o magari uno vuole fare uno sport ogni giorno,
Ma questo stanno facendo
un
già tutti.
hobby.
Questo tutti stanno facendo quello. A me non mi risulta cioè che ci sono missionari come noi a tempo pieno.
La domanda è,
Tutti stanno studiando, lavorando, sbarcando il lunario.
e va bene farlo? O dobbiamo dedicare tutto interamente solo alla Bibbia?
E non è che dobbiamo. Cioè, quelli che desiderano, quelli che scelgono, cioè, tutti abbiamo i talenti per evangelizzare. Se tu c'hai il talento per andare a vendere, non so, francobolli per le strade o cerotti o vendere gomme da masticare nelle strade, sei capace di evangelizzare. Che tu fermi una persona, buongiorno, scusi, vorrei vendergli queste gomme da masticare. E allora una decina dicono di no e uno dice di sì, e così lo fai col Vangelo. Invece di gomma da masticare, gli dai Gesù da masticare, mangiare la sua carne, bere il suo sangue. Va bene. Uno che vende gomme da masticare per le strade può evangelizzare senza problemi. È tutta la nostra zucca che non siamo capaci. Perché il diavolo ci dice tu non sei capace, ma se ascolti meglio, Gesù dice certo che sei capace. Prova, comincia, dimmi.
Però stiamo parlando di progetti personali che non c'entrano niente con le cose spirituali. Se uno evangelizza, porta frutti, ma anche vuole fare qualcosa per lui stesso, qualcosa di personale, non so, magari come ti ho detto, studiare una cosa come i computer per poi creare siti web. Nel suo tempo libero vuole studiare questo. Può farlo? È sbagliato.
Guarda, è la scelta di ciascuno, non è che abbiamo regole, però dico, cercate di non sprecare tutta la vostra vita al computer, a fare cose web, cose che, cioè, se non producono frutti per il regno di Dio, allora non edificano il Signore. Il mio piccolo suggerimento, io non lo farei. Cioè, io uso il computer, ma è tutto per i fratelli, le sorelline, i bambini. Sì. La nostra preghiera è: Signore, cos'è che hanno bisogno? Cos'è che possiamo fare? Signore, come di loro sono soli, mamme con quei bambini. Cioè, ragazze, madri, signore. E il Signore ci dà dei messaggi che a volte ci scrivono esattamente quello che abbiamo bisogno. Capito?
Ok. Quindi...
E allora quindi sprecare la vita su un computer? No. Okay. Cerchiamo di non diventare un USB, di non diventare un transistor, cerchiamo di non diventare una mouse. Cioè, non svegliamoci la mattina, oh, dov'è il mio computer? Devo andare ad orare il mio telefonino. Mm-hmm. Telefonino, a meno che non stia seguendo la parola, puoi seguire Radio Blast sul telefonino, va benissimo. O un predicatore meglio di me, va bene, ci saranno. Va bene, ecco. Però,
allora, tu stai dicendo...
Però il mondo no, perché il telefonino oggi, Achtung, è l'albero del bene e del male. C'è dentro tutto. E quindi attenzione a questi telefonini. Uh-huh. E non mettere sotto il cuscino, poi la mattina vi svegliate col telefonino del mondo. Telefonino, tutti i telefonini sono o del mondo o del Signore. La scelta è nostra. Deuteronomio 30:19... Decidi oggi chi vuoi seguire, scegli oggi la benedizione o la maledizione, la vita o la morte. E poi c'è un PS, dice scegli la vita, pss, 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 segui la vita. Va bene? Quello è il telefonino. Deuteronomio 30:19.
Tornando alla domanda, quindi dici che se una persona deve... studiare, lavorare per guadagnarsi il pane, è normale, non può evitarlo.
È logico.
Però tutto il tempo che gli rimane dovrebbe essere sempre focalizzato verso cosa produce frutti per il Signore, anche i progetti personali. Come per esempio qui nella missione, sì, è vero che siamo tempo pieno, solo Gesù, Gesù e le pecorelle, però per esempio i tuoi figli, come Jasmine adesso, sta studiando per prendere la patente. È un progetto personale.
Ma no, la patente oggi nel mondo che viviamo non è un pity project, non è un hobby, è una necessità.
Però lei sta prendendo questa patente per poter guidare dentro la missione, viaggiare per la missione, per Gesù, per poter portare frutto per Gesù. Non è un progetto che fa fuori dalla missione.
No, lei ha 17 anni, arzilla però, eh? Adesso ha detto così, ho sentito, hai sentito anche tu?
Cosa?
Non hai sentito,
te lo dico io. Cosa?
Te lo dico io se non hai sentito.
Cosa?
Ma se me l'hai detto tu, scusa.
Ma cosa ti ho detto?
Ha detto che lei vuole studiare per prendere permesso di caccia.
Ah sì, anche quello.
La licenza di caccia.
Sì.
Quindi qualcuno interessato a corteggiare Jasmine, attenzione che questa si aggirerà con una doppietta. Qua chi sgarra paga. Jasmine, what's your vision to go around with the scopetta?
Whatever that means, yes.
That means the rifle, the hunting,
the
shotgun.
Well, it's good for hunting.
Aiuta per la caccia. Allora, tu dici anche questo va bene perché è un progetto per la sopravvivenza, giusto?
Sì, anche Angela, tra l'altro, c'ha la licenza. Qui, ragazzi... Queste donne sembrano dolci, fragili, però è bene tenersi in buone relazioni.
Hai capito
lei.
Perché sono single?
Traduco, hai capito perché sono rimasta single? Non hai trovato un cacciatore?
No.
Sì, quel caratterino che c'è tu, guarda. Caro mio.
Thank you. Allora, progetti personali devono anche quelli essere indirizzati verso Dio, verso fare qualcosa per la gloria di Dio. Se uno vuole lavorare su computer, aprire siti web va bene, ma anche quello per evangelizzare, per dare la parola.
Beh, a meno che non lo fa come lavoro, però che non sia pornografia,
sì.
Porcografia,
no,
quelle cose lì.
No, parliamo di cose pulite.
Sì, se è un lavoro come un altro, ma attenzione che spuntano queste donne che attendono solo te. Mm-hmm. Con mezzo metro di tacchi, capito? Sono qui e aspetto solo te. Sì. PS, come grosso il tuo portafoglio? Insomma, sono senza. Ah no, ho sbagliato.
Un'altra domanda. Qualcuno che vuole dedicarsi al Signore, però vuole anche avere un hobby. Per esempio nuotare. 3 volte a settimana andare a nuotare, va bene?
Ma guarda, io mio figlio ho insegnato tutti quanti a nuotare, che io non sono provetto affatto, ho dovuto pagare un posto che gli insegnasse. Tutti quanti nuotano come pesci, cioè,
sì.
Cioè, le sorelle qui come sirene, gli uomini come ippopotami, ma nuotano tutti. Va bene, nuotano tutti. E è buonissimo. Sì, ma certamente, certamente okay. Che possono andare. Però attenzione a non confondere, dare la precedenza al nuoto se tu devi andare a evangelizzare. Non è che dire no, non vado a evangelizzare perché Dio mi ha detto di nuotare. Dio non ti ha detto di nuotare. Dio ti ha detto di andare a evangelizzare e vai.
Okay.
Va bene, quindi se tu vai ad evangelizzare tutti i giorni, due volte alla settimana, tre volte, non lo perdere, perché qualunque cosa contro l'evangelizzazione è il diavolo. Mm-hmm. Poi è logico che può andare a nuotare. Sono convinto che quando Gesù e i discepoli andavano in giro, ogni tanto si buttavano qualche fiume, faranno una nuotata, anche per motivi di lavarsi. Va bene, poi Pietro voleva camminare sull'acqua e lì si è fatto un rinfresco anche senza volerlo.
Ok, quindi va bene avere un hobby perché anche ti rilassa e ti fa essere più efficiente.
Va bene avere cosa?
A hobby.
Ah, ho capito, un COVID.
Un COVID? No, Dio ci liberi.
Scusa, la mia zucca non è che funziona sempre.
Uno che ha un
ricordi
hobby...
Ricordi che sono vecchio e fesso.
Uno che ha un hobby può anche essere più rilassato e non così nervoso, può servire il Signore meglio.
Se non prende il posto del tuo servizio per il Signore,
okay, sì, giusto.
Non usiamo scuse così.
Giusto, giusto.
Cosa c'è di male a... A giocare al golf, ma io non ho mai giocato, perdi di tempo, ma se prende il posto del Signore
sì,
allora
sì,
è sbagliato.
Sì, sì. Okay.
Non è che il nuoto è sbagliato in se stesso, anzi è buono, è un esercizio, ma se prende il tuo tempo, mm-hmm. Va bene. Abbiamo visto un film l'altra volta su Sissi, l'imperatrice d'Austria, no?
Sì.
Appena arrivata al castello di Vienna, che si è sposato col principe azzurro, storia vera comunque. Allora... La madre Arcigna, lì è la madre della suocera, gli ha detto, lei era lì che si stava facendo il bagno. E la madre va e gli dice, cosa fai qui? Mi sto facendo il bagno. Dice, oggi non è il giorno per il bagno. E lui dice, ma a casa mia lo faccio tutti i giorni. Dice, qui si fa una volta alla settimana. Capito? Nella reggia dell'imperatrice Sissi di Austria, storia vera,
uh-huh.
E dice, il bagno una volta... alla settimana, perché è una regina uh-huh. che si fa il bagno, caro mio, ha smosso mezzo castello
uh-huh.
e ci vuole quello dell'asciugamano, quello del profumino, quello che gli sistema le unghie dei piedi, quello, caro mio, non è mica facile una regina che si fa il bagno. Allora gli ha detto, una volta alla settimana qui si fa. Uh-huh. E allora Sissi, la grande imperatrice, aveva i capelli lunghi di un metro e mezzo, lei ha imparato a fare il bagno una volta a settimana e ogni giorno naturalmente ti prendi cura di te stessa in altre maniere, no? Ci siamo?
Sì.
E allora cercare che non ci facciamo il bagno tutti i giorni o a cavallo tutti i giorni
okay,
o nuotare
sì,
tutti
sì.
i giorni.
Okay.
Noi qui abbiamo hobby, che abbiamo ragazzi giovani, è giusto che abbiano hobby, però Gesù deve venire al primo posto.
Mm-hmm.
Jasmine, do you have hobbies?
Yes.
Yes. Should that take the place of Jesus? Traduci.
Ok, in Italian. Jasmine, tu hai qualche hobby? E quel hobby va bene se prende il posto di Gesù?
No.
Non va bene, non deve prendere il posto
sì,
di Gesù.
Anche perché in questo convento non lo permettiamo. Il nostro convento ha regole.
Well, anyway, it would be wrong to do that because a hobby should always be second if not third place.
Sarebbe sbagliato perché un hobby deve avere sempre il secondo o terzo posto.
Ottimo. Brava Jasmine. Sono quasi super d'accordo. Sono d'accordo. So, allora, guarda, il punto è praticamente lui in due parole cosa chiede, Angelina?
Di pianificare il 2024.
Allora, io ho già pianificato... Il 2024 ho già pianificato, anche il 25, 26, 27, 28, 29. Cioè fino a che arrivo in cielo è tutto pianificato. Cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia. Non sto scherzando, non sto... ma è così.
Io voglio dire tu non hai pianificato niente. fa niente. E io, prima di conoscerti e conoscere la missione, anche io ogni capodanno facevo piani. Prossimo anno farò questo e quell'altro. Dopo che vi ho conosciuto, questo non ha mai aiutato a niente. Perché ogni giorno sei guidato dallo Spirito Santo, i tuoi piani non si realizzano. Devi aspettare che lo Spirito ti guida cosa fai domani, dopodomani, ecco. Il mese prossimo. Non funziona fare piani.
Mese prossimo, io non so cosa faccio oggi.
È lo Spirito che ti dirà.
E certo.
Tutto quello che devi fare è assicurarti che il tuo cuore ha la posizione giusta. È tutto per Gesù. E il resto è Dio che pianifica, non tu.
Cioè,
io ho smesso di pianificare.
Se tu vuoi essere guidato dallo Spirito Santo, non puoi fare troppi piani. Non funzionano mai. Sono i tuoi piani.
Quello che devi fare è preparare il tuo cuore a essere disposto ad ubbidire qualsiasi cosa il Signore ti rivela e non mormorare e non lamentarti. È quello che devo lavorare ogni giorno, sul mio cuore, non fare piani. E il resto viene da solo.
Per pianificare cosa farò oggi o domani dovrei profetizzare. Perché non lo so, perché io per grazia di Dio mi sintonizzerò con il Signore e Lui mi guiderà nelle cose piccole, piccolissime. O nelle cose grandi, e però qui devi chiudere gli occhi e chiedere al Signore e aspettare che ti rivela cosa Lui vuole che fai pomeriggio, domani. Quindi la cosa migliore ho imparato, rilassati. Oh, io la mattina, sai che mi piace quando mi sveglio la mattina? Mi piace non guardare l'orologio, semplicemente perché l'orologio, sai, comincia questo, quell'altro. Va bene? E invece non guardo l'orologio, qualcuno viene, sei ancora qui? Dov'è che devo essere? Mi sono appena svegliato. Andiamo, Angelina. Che altro chiede, fratello?
Sì, no, è tutto. Però io non
so se sto rispondendo alle sue domande.
Hai risposto, penso una cosa ancora manca, perché lui è d'accordo e lo dice lui stesso, che la cosa più importante è evangelizzare e portare frutti. Però anche quella dipende dai talenti e dalle circostanze che uno ha nella vita. Allora, se un fratello non ha un talento per evangelizzare, cosa fa? E vorrebbe, perché ama il Signore, vuole metterlo sul primo posto, ma non sa, non può, non, è timido o non lo so.
Cioè, ci sono cose, per esempio, circostanze per forza maggiore.
Ci sono mariti, mogli che non te lo permettono. Mm-hmm. Ci sono tante cose.
Oppure sta crescendo, ma non c'è ancora arrivata. Sì, esistono situazioni, a volte, dei fratelli che ci scrivono al riguardo, infatti questa non è la prima volta, che vorrebbero lanciarsi a evangelizzare e anche in abbondanza, ma alcuni ci hanno provato anche per anni, ma per motivi di qua o motivo di là non riescono a farlo e si sentono falliti, hanno cercato, come se stessero sprecando la loro vita, non facendo nulla per il Signore. Comunque guarda, Matteo 10, 41, lì c'è una bella scrittura, perché se questi fratelli che non riescono a fare missionari a tempo pieno, insomma, se questi fratelli stanno per esempio sostenendo una buona opera e mettendo altri in grado di operare per il Signore, ecco che anche loro condivideranno, come dice in questa scrittura, gli stessi premi in cielo, pur non magari evangelizzando come quel grande evangelizzatore, però in cielo può condividere gli stessi premi, come dice, legge.
Matteo 10?
10, 41.
41. Chi riceve un profeta come profeta riceverà premio di profeta, e chi riceve un giusto come giusto riceverà premio di giusto. Matteo 10, 41.
Capito? Cioè, se tu ricevi a casa tua, gli dai da mangiare, lo rifocili a un profeta, ricevi il premio da profeta. Va bene, quindi Eliseo non fece niente di apparentemente glorioso, Eliseo. Era l'assistente di Elia. Serviva Elia, ma non c'è registrato che ha fatto niente di speciale, solo lo serviva. Però fu fedele nel poco e lo aiutava. E venne il tempo, dopo anni, che Dio lo chiama a prendere il posto di Elia. Questo è il metro di misura. Se è stato fedele, è richiamato a pelare quella patata. Lo hai fatto? No, perché è troppo poco. E allora sei infedele. Eliseo fu fedele a pelare le patate, parlo così per simboli, fedele a versare l'acqua sulle mani di Elia, e Dio lo chiama a prendere il posto di Elia, perché era fedele nel poco che Dio lo ha chiamato. Dio non ti chiamerà mai adesso un grande evangelizzatore, un grande profeta, un grande missionario, se prima non sei fedele nel poco. Gesù è dovuto stare fedele nel poco per 30 anni. A 30 anni, maggiore età, Dio lo unto. I discepoli lo stesso. Giuseppe lo stesso, in prigione, 2 anni, scappare dalla padrona che voleva avere sesso con lui, Giuseppe, e alla fine Dio benedice la sua fedeltà. Va bene? Quindi Eliseo ricevette la sua unzione di prendere il posto di Elia in questa vita, ma a volte bisogna aspettare il regno di Dio per ricevere le nostre benedizioni. Però la regola è la stessa, sii fedele in quello che Dio ti ha chiamato. In 1 Corinzi 7 dice che ciascuno sia fedele nella posizione che è stato chiamato. Allora io credo che sia questo, guarda, in Luca 19 parla di questo, che il Signore ci ha dato il messaggio di essere fedele nel poco. In Luca 19 c'è un messaggio per quelli che non riescono, stavo pensando a questa scrittura, quelli che vorrebbero essere, però non riescono, e allora Gesù ha dato il messaggio dei banchieri, in Luca 19:18.
19:18.
Verso 18, sì, vai lì, fino al 26, guarda.
Poi venne il secondo dicendo, la tua mina, Signore, ha fruttato 5 mine. E gli disse anche a questo, e tu sii a capo di 5 città.
Quindi questo qua, fedele con le sue mine, talenti, qualcosa che ha investito, gli ha dato 5 città. Quando viene il regno di Dio, Dio darà delle città, delle regioni, tu sei fedele, questa è la tua regione, sì, tu sei... infatti Apocalisse 5, 9 e 10, versione Diodati, dice che il Signore ci farà a quelli fedeli re e sacerdoti. Va bene, Apocalisse 5, 9 e 10. Quindi quando viene il regno di Dio ci saranno grandissime sorprese. Va bene, allora andiamo avanti.
Poi ne venne un altro che disse... Signore, ecco la tua mina che ho tenuta nascosta in un fazzoletto, perché ho avuto paura di te, che sei uomo duro. Tu prendi quello che non hai depositato e mieti quello che non hai seminato.
Quindi questo qua non era in gamba di investire, investire può essere qualunque cosa. Va bene? E allora la nasconde sotto la sabbia, cioè sotto una panca di chiesa, in una vita riservata, non la investi, può essere evangelizzazione, può essere un lavoro che come Eliseo doveva solo servire Elia.
Il re gli disse, dalle tue parole ti giudicherò servo malvagio. Tu sapevi che io sono un uomo duro, che prendo quello che non ho depositato e mieto quello che non ho seminato. Perché non hai messo il mio denaro in banca? E io, al mio ritorno, lo avrei riscosso con l'interesse.
Okay, qui il Signore parla delle banche, però è scritto in parabola. Non sta parlando delle banche italiane egoiste. Sta parlando della banca del cielo. Mm-hmm. Come investire nella banca di Dio. Questo è uno che non aveva la fede, il coraggio, la maniera di far fruttare i talenti. Ha detto, però potevi dare il talento ai banchieri, cioè a qualcuno che l'avrebbe fatto fruttare. Invece l'ha sotterrata sotto una panca di chiesa, per esempio.
24. Poi disse a coloro che erano presenti, toglietegli la mina e datela a colui che ha 10 mine. Essi gli dissero, Signore, egli ha 10 mine. Io vi dico che a chiunque ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Luca 19:18-26.
Quindi il Signore non sta parlando naturalmente di banche del mondo, dell'anticristo, no?
Mi immagino di no.
Ma in parabola sta dicendo che, questo è Gesù che parla, sta dicendo in parabola che se non possiamo usare molti talenti, però che possiamo essere fedeli nel poco che abbiamo, come Eliseo che serviva Elia. Eliseo non andava in giro a fare miracoli, cacciare i demoni, serviva Elia. E allora... possiamo, quel poco che abbiamo, metterlo nella, virgolette, la banca spirituale di Dio, affinché i frutti per il suo regno, in anime, pecorelle raggiunte, e dare il suo messaggio al mondo perduto, posso procedere, se non direttamente da me o da noi o da questa persona o l'altra che non è in grado a farlo, però questa persona può servire Elia, virgolette, e mettere Elia in condizione di farlo. E allora, ed ecco che così viene benedetto, come dice Gesù, che riceve un profeta, in questo caso Elia, riceverà il premio come se fosse Elia. Infatti Eliseo ricevette il doppio di Elia, doppia unzione. Ora, la banca e i banchieri sono ovviamente alla missione del Signore che ha bisogno di essere sostenuta. Ogni cristiano appartiene a una chiesa, la nostra o una meglio della nostra. Quindi se tu non sei in grado di fare questo o quell'altro, servi Elia, aiuta Elia, deposita nella banca della tua chiesa e la tua chiesa, se è vera chiesa, se ha veri frutti, porterà i frutti. E
Trasformerà,
tu
sì.
riceverai lo stesso premio che se eri il più grande profeta della Chiesa, il più grande evangelizzatore, perché l'hai fatto fedelmente.
Quindi se tu non puoi trasformare le tue mine in frutti per il Signore, dai le tue mine a quelli che possono trasformarle in anime
Certo,
salvate.
tu sei in prima linea, tutti sparano, tu non sei capace di usare il mitra, c'è quell'altro che è capace, però ha finito le pallottole, passagli il tuo. E no, è il mio, ma se non lo stai usando. Allora, se non siamo in grado di andare in prima linea, sparare, ovviamente parlo nello spirito, possiamo però sostenere i soldati ai quali serviranno armi e munizioni che sono a corto.
Ah,
Quante guerre sono andate perdute per mancanza di munizioni?
è vero. Quindi cosa faranno i soldati in prima linea senza armi e munizioni, se non c'è qualcuno dietro che li inviano queste cose?
Certo, Hitler ha perso la battaglia di Armeen in Olanda e che si erano paracadutati moltissimi battaglioni, l'armata inglese e americana, però lì hanno perso per problemi logistici. Nella battaglia dei giganti, del Bulge Battle dei carri armati tra tedeschi e tedeschi alleati, e che si è svolta in Belgio. In questa battaglia, forse la più grande della Seconda Guerra Mondiale, Hitler ha perso per mancanza di munizioni e di carburante. Capito? Grazie a Dio, in quel caso. Però voglio dire, le battaglie si perdono perché mancano le munizioni. E allora colgo l'occasione per ringraziare tutti i fratelli che magari non possono fare questo, non possono fare quell'altro, però con le loro decime rendono possibile che tutta la missione e anche le sorelle che aiutiamo con offerte, sorelle con i bambini e tante cose, che vada avanti. Grazie fratelli fedeli, e voglio benedirvi.
Amen.
Guarda, Malachia 3,10, cosa dice? Malachia 3,10, portate tutte le decime alla casa del tesoro perché ci sia cibo nella mia casa e poi vedrete se io non vi aprirò le caterratte del cielo, le finestre. E non riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia dove riporla. Quindi dobbiamo essere fedeli, se siamo chiamati a essere apostoli, chiamati a essere il pastore, chiamati a essere un anziano. Abbiamo diversi fratelli che sono anziani nella Chiesa. Chi sono? Quelli che hanno i frutti. Io non li nomino al Signore quei frutti. Ci sono fratelli che hanno doni di guarigione e ci sono fratelli che invece stanno imparando, però sostengono. E allora, se tu sostieni un profeta come profeta, riceverai il premio da profeta. Se sostieni la tua chiesa tutto cuore, riceverai il premio come signore dalla chiesa. Angela, Dio ti benedica, c'è altro?
No, quindi per Marius, in due parole, assicuriamoci che sempre mettiamo Gesù sul primo posto in tutto quello che facciamo. E sì, i progetti personali and hobby, le cose che ci piacciono fare, sicuramente qua e là troviamo il tempo per farle. Per questo dobbiamo concentrarci di più sulle cose che a noi troviamo difficoltà, che non è così naturale fare, come servire il Signore e portare frutto e trovare un modo o altro per portare frutto. O che siamo noi in prima linea o che sosteniamo quelli che lo sono, trovare una maniera per mettere Gesù sul primo posto nella nostra vita.
Guarda, a militare avevamo tempo libero per così, tempo libero, passeggiare, dormire, andare fuori a cercare fidanzate alla sera, a mangiare il gelato chi aveva i soldi. Però Però queste cose non erano al primo posto. Al primo posto c'era, ti svegliavi la mattina e c'era l'alza bandiera, c'era l'appello, e poi mangiare di corsa e poi via lavorare. E c'era addestramento militare, io facevo parte della squadra atleti, allora mi facevano correre, tirare il giavellotto, tirare il peso, insomma tutte queste cose qui. E ognuno aveva la sua mansione, oppure ci portavano a andare a una montagna, a marce lunghe. Però gli hobby erano la sera, quando finiva il lavoro. Quindi si lavorava fino alla cena, si cenava e poi eri libero. Quindi anche noi nella nostra vita per il Signore, quando ci svegliamo la mattina, prima cercare il regno di Dio e la sua giustizia, prima fare il nostro dovere, qualunque dovere che Dio ci ha assegnato. Poi gli hobby, finito il dovere, anche gli hobby. I nostri figli qua hanno hobby, che è giusto che i bambini devono avere degli hobby, devono tenere un equilibrio. Vabbè, però prima c'hanno i doveri. Quindi abbiamo qualche animale qui.
Bicycles.
Abbiamo delle caprette.
Playing games.
Danno il latte, allora devono mungere il latte. Si siedono lì.
They're like horses.
Va bene, però prima il lavoro. L'altro giorno sono andati a evangelizzare. Quindi prima si evangelizza, poi si viene a casa e ci si riposa. Quindi assicuriamoci di mettere il dovere prima. Quindi studiare la parola, studiare la Bibbia. Va bene? Se il Signore ci ha dato dei progetti spirituali, facciamoli, memorizzare. I bambini, i nostri bambini, tutti qua la mattina, appena si svegliano, Jasmine, the morning when you wake up, what's the number one, number two, number three?
La mattina quando ti svegli, qual è la prima cosa che fai, seconda, terza?
Well, I start to memorize and then take half an hour in the Word and then after that I get ready for the day.
Prima quando mi sveglio memorizzo le scritture, poi prendo mezz'ora studiando la parola e poi mi preparo per il giorno.
Ecco, il Signore ce l'ha detto infatti tempo fa di inculcare un'abitudine ai ragazzi, che un indomani, che so io, una persecuzione, l'anticristo, devono scappare in diverse direzioni, che i ragazzi continuano con Gesù, con la parola, come memorizzazione. È importante mezz'ora di tempo nella parola, di preghiera, studiare la Bibbia da soli, perché un giorno ci potrebbe essere una persecuzione e il papà e la mamma magari non ci sono lì a dire ok, adesso riuniamoci che preghiamo insieme. E qui la mattina ci si alza, poi ci si riunisce, si mangia e subito dopo si fa una preghiera del mattino, una mezz'oretta, tutti insieme a studiare la parola. Però quello è lo studio di parola tutti insieme, ma prima di quello, appena ci si sveglia, ancora mentre siamo a letto, va bene, che i bambini cominciano a memorizzare, passare le scritture, e mezz'ora di studiare la parola, da soli. Questo è molto importante, lo suggerisco, lo consiglio a tutti quanti. Così in questo modo sviluppi un'abitudine. Dicono che ci vuole 21 giorni per sviluppare una assuefazione a una cosa buona e una cosa cattiva, una droga oppure una cosa buona. E adesso i ragazzi non li controlliamo più, da soli si svegliano, memorizzazione, ripassare le scritture e mezz'ora di studio della parola, tutti i giorni. Angela, tu c'hai il dito alzato?
No, è il dito di Maurizio questo. Dice Maurizio, Shalom, vorrei poter intervenire su questo soggetto. Mi trovo in una situazione simile all'argomento perché, come sapete, non sono un missionario che va in giro per il mondo. Lavoro, sostengo la missione e quando posso evangelizzo al lavoro o nelle rare occasioni che mi capitano nella vita di tutti i giorni. Vivo un po' come un eremita. Non ho amici o conoscenti con cui uscire, quindi sono limitato in questo. Forse possiamo dire che non sono proprio portato a socializzare. So di non avere questo talento, ma come ho già detto altre volte, credo sia fondamentale essere fedeli nel poco e nelle opere che il Signore ha preparato per ognuno di noi, affinché noi le percorriamo. Qualsiasi cosa sia, metterci tutto il cuore. Se poi conosci qual è la volontà di Dio nella tua vita, attieniti al suo piano e metti da parte i tuoi. Io, per esempio, non faccio progetti per il futuro, perché il compito che il Signore mi ha affidato è al primo posto su tutto. È una cosa tra me e Gesù e non entrerò nei dettagli. Ma allo stesso tempo ho un hobby. Pratico sport per prendermi cura del Tempio dello Spirito Santo, per fare la mia parte, intendo. E poi, come ha detto prima Giuseppe, rilassati e lasciati guidare dal Signore. Se hai le orecchie pronte e il cuore aperto, quando Gesù ti parlerà per darti indicazioni, sarai pronto a riceverle e a metterle in pratica. Amen. Perfetto, grazie Maurizio. Questo è l'equilibrio giusto. Tu sei fedele nel poco. Proprio stamattina fratello Giuseppe parlava lì in cucina che lui ha detto: io voglio guardare sempre ai dettagli, perché nei dettagli vedi il cuore di una persona. Quindi sii fedele nel poco e poi il Signore interverrà per guidarti, per dirti cosa si aspetta da te, che piani ha fatto Lui per te. Ed è più facile così. Non devi tu stressarti, preparare tutto, pianificare tutto in anticipo. No, lascia a Dio. Tu sii pronto. Bello, bello questa testimonianza. Grazie Maurizio.
Gloria al Signore. Amen. Sì, non devi preoccuparti per le grandi montagne, preoccupati dei dettagli.
Sì. Ecco. Sì, perché la vita di tutti i giorni è fatta da cose piccole qua e là che noi dobbiamo mettere insieme. Se siamo fedeli in quelle cose, dettagli piccoli, le cose quando, grandi saranno facili da superare.
Quando visiti una casa, com'è che giudichi una casa? Dal salotto, quei quadri eleganti, i mobili lussuosi e costosi? No, lo giudichi dal cesso, dal gabinetto, dall'immondezzaio.
Se è pulito o no.
Sì, com'è che tengono l'immondizia? Com'è che il gabinetto è pulito,
sì.
Sfavillante, che c'è tutto quello che ti serve, asciugamani di scorta, carta igienica di scorta, tutto insomma.
Vero, vero.
Che il vatre sia pulito tutti i giorni, così che giudichi una casa, non è che giudichi una casa, non è che giudichi il fotoalbum, dalla fotografia, le foto sorridenti e... No, giudichi, vai a vedere la legnaia, vai a vedere fuori come gli animali sono trattati, se la cuccia del cane è pulita, se intorno negli angolini, cioè è così che giudichi, non è che giudichi, hai capito, non giudichi una donna da quanta cipria c'ha in faccia, giudico come la sua gentilezza, la sua educazione, la sua fedeltà, un uomo anche senza cipria. Va bene?
Sì.
Gloria al Signore. C'è altro, Angelina?
No, su questo soggetto no.
Bene,
abbiamo risposto a Marius.
Bene, Dio ti benedica, gentile Marius, gloria a Dio.